Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Siamo di nuovo con voi con il programma Informa Salute. Che vi parla è Giovanni Marinosci, che ha quale ospite qui presso la sede del CEDIAN, Centro Diagnostico di Nuoro, la dottoressa Marilena Casu, che è un medico urologo. Dottoressa, buona giornata.
Buona giornata anche agli spettatori, o meglio all'ascoltatore.
Agli ascoltatori. Allora, dottoressa, intanto la ringrazio per avere accettato l'invito, è stata molto gentile. Voglio fare una premessa. La dottoressa Casu ha palesemente un cognome sardo, ma è da sempre chirurgo presso l'ospedale di Monza in Brianza e negli ultimi anni presso l'ospedale di Desio in Brianza, le cui ASL sono sempre stata la stessa ASL, insomma lei ha soltanto spostato la sede operativa. Quindi lei ha esperienza, diciamo che ha un'esperienza nel suo campo, nella urologia appunto, sia chirurgica che diagnostica, e è un'esperienza credo anche abbastanza vasta, visto che le casistiche in quel della Brianza sono piuttosto elevate. Se memoria non mi inganna, tutti gli abitanti della Brianza fanno più o meno gli abitanti di tutta la Sardegna, all'incirca o poco ci manca, insomma. Quindi oggi con la dottoressa Casu, che è qui giusto in vacanza e ha accettato questo invito, pertanto grazie ancora, la dottoressa ha deciso di trattare l'argomento riguardante le infezioni delle vie urinarie. Allora, per prima cosa le devo chiedere cosa sono le infezioni delle vie urinarie.
Sì, allora le infezioni delle vie urinarie sono tra le malattie infettive di più frequente riscontro, soprattutto nel sesso femminile. Ho deciso di parlare di questo argomento proprio perché sia il medico di base che lo specialista in urologia si trova frequentemente ad affrontare questo tipo di patologia, visto anche il suo crescente aumento. In Europa circa il 15% degli antibiotici vengono prescritti per trattare le infezioni delle vie urinarie, quindi considerando che l'antibiotico-terapia è comunque una spesa pubblica, c'è anche un aumento di spesa pubblica, elemento al quale siamo anche un po' tutti sensibili.
Dottoressa, lei ha detto una cosa molto interessante, è questa una patologia che tocca soprattutto il sesso femminile? Ho capito bene?
Sì, colpisce prevalentemente il sesso femminile, ma poi vedremo anche più avanti per quale motivo, le motivazioni
certo,
per le quali colpisce.
Sì.
Tra l'altro dobbiamo anche dire che le infezioni delle vie urinarie costituiscono anche il 40% delle infezioni ospedaliere, che sono spesso correlate al cateterismo vescicale oppure a altri cateterini che sono posizionati all'interno dell'apparato urinario quando alcune patologie lo richiedono.
Quindi sempre per capire meglio, le patologie infettive dell'apparato urinario all'interno dell'ospedale sono di grande rilevanza, il 40% mi ha
sì,
detto.
Assolutamente, e ci sono anche pazienti che contraggono infezioni delle vie urinarie durante lo stesso ricovero proprio per trasmissione di questa patologia.
Ma questo perché non credo sia a causa del personale medico, ma forse lo stesso paziente che non sa trattare bene.
Le cause sono le molteplici. Nonostante queste manovre vengano comunque, la manovra del cateterismo venga effettuata con una procedura di sterilità, però l'ambiente ospedaliero è di per sé un ambiente in cui è facile trasmettere patologie. Teniamo anche conto che il paziente ricoverato comunque non è un paziente sano ed è un paziente più facilmente predisposto a contrarre patologie.
Ho capito. Va bene. La domanda che mi viene spontanea è: ma le infezioni urinarie sono tutte uguali? O ci sono delle diversità fra loro? Ci sono delle classificazioni?
Esattamente, però prima di procedere alle classificazioni diciamo un attimino che cosa intendiamo per infezione delle vie urinarie? Sì. L'infezione della via urinaria è una risposta infiammatoria dell'urotelio. L'urotelio è quel tessuto che riveste l'interno della vescica, riveste l'interno delle pareti degli ureteri, e gli ureteri sono quei canalini che mettono in comunicazione la vescica con il rene e quindi trasportano l'urina dal rene alla vescica. E l'urotelio lo troviamo anche all'interno del bacinetto renale. Il bacinetto renale è quella sacchetta all'interno del rene che raccoglie l'urina prodotta dal rene. Quindi abbiamo detto che l'infezione delle vie urinarie è la risposta infiammatoria di questo urotelio, di questo tessuto.
E, la parte interna, quindi, della vescica. Interna,
esattamente, dalla vescica e degli ureteri. In genere accompagnata da sintomi urinari, e poi vedremo quali, dalla presenza di batteri nelle urine e dalla presenza di leucociti. I leucociti sono i globuli bianchi, che sono sostanzialmente una forma di difesa dell'organismo che intervengono quando arrivano queste infiammazioni. Possiamo comunque classificare queste infezioni, quindi delle vie urinarie, in base alla sede dell'infezione, nel senso che la sede non è sempre la stessa, pertanto...
Cioè il focolaio dell'infezione, il punto di partenza, intende?
La zona colpita, il punto di partenza, sì. Per cui le dividiamo in infezioni delle basse vie urinarie, dove per basse vie urinarie intendiamo la vescica e l'uretra. L'uretra è anatomicamente quel canalino che trasporta all'esterno la pipì, l'urina che si raccoglie in vescica, anche se dobbiamo dire che quest'ultima parte, l'uretra, viene più spesso coinvolta in patologie a trasmissione sessuale, più che infezioni delle vie urinarie. E poi abbiamo infezioni delle alte vie urinarie, con coinvolgimento meno anche del parenchima renale, e qui la problematica diventa più seria. Per quanto riguarda le infezioni delle alte vie urinarie, possiamo avere le pieliti, quindi le pieliti sono infezioni a carico di quella sacchetta, abbiamo detto, di quel contenitore che raccoglie l'urina all'interno del rene, le pieloni fritti e gli ascessi renali, quando questi batteri da questo contenitore che abbiamo chiamato bacinetto si possono trasmettere all'interno del rene. Quindi in caso di aggravamenti possiamo avere anche degli accessi renali.
E dottoressa, mi scusi, lei ha parlato di vescica, ha parlato dei vari canali di collegamento, ha parlato di reni. Io dall'alto della mia non conoscenza sapevo che per quanto riguarda i reni se ne occupassero i nefrologi, quindi la sua specialità medica, cioè l'urologia, di quali settori del corpo umano si occupa?
L'urologia si occupa di reni, ureteri, vescica, prostata, ma soprattutto dal punto di vista clinico, chirurgico. Diciamo che le infezioni delle vie urinarie, ma soprattutto delle alte vie urinarie, sono una zona di confine fra il nefrologo e fra l'urologo, nel senso che entrambi gli specialisti possono poi occuparsi di queste patologie.
Di quel settore, sì.
Tra l'altro, nel momento in cui la patologia si dovesse aggravare e quindi coinvolgere soprattutto i reni, ma un altro organo che ultimamente viene anche coinvolto nelle infezioni delle vie urinarie è il sangue, e quindi la patologia diventa una patologia di tipo settico se va incontro alla setticemia. Un altro specialista che può essere coinvolto nel trattamento può anche essere l'infettivologo.
Ho capito, va bene, andiamo avanti. Quindi l'ho interrotta, o posso formularle la domanda che le ho accennato prima, e cioè se ci sono infezioni e infezioni, se si possono, diciamo, classificare?
Allora, diciamo che le infezioni si possono distinguere in primitive e secondarie. Primitive sono soprattutto quelle che insorgono come primo evento patologico e solitamente insorgono in soggetti giovani. Le secondarie sono quelle infezioni che insorgono o in seguito ad affezioni preesistenti o a condizioni favorenti. Intendiamo per affezioni preesistenti quelle in cui il soggetto ha altre patologie che possono quindi favorire queste infezioni delle vie urinarie. a loro volta possono essere distinte in infezioni di tipo non complicate, quindi come abbiamo detto si manifestano soprattutto nel soggetto sano, e le complicate, quelle che si manifestano in soggetti che hanno delle anomalie strutturali, vale a dire che sono delle persone che possono avere delle alterazioni anatomiche dell'organismo, oppure anomalie funzionali, vale a dire l'apparato urinario non funziona correttamente. Ad esempio, una vescica che non riesce a svuotarsi per le più molteplici cause e quindi trattengono urina all'interno della stessa vescica. Questo lo possiamo trovare quando un paziente ha un'ipertrofia prostatica e quindi non svuota bene la vescica, quando ci sono patologie come stenosi dell'uretra e quindi anche queste sono non permettono alla vescica di svuotare bene. Possiamo avere patologie nei soggetti mielolesi, che quindi hanno problematiche di tipo neurologico e quindi non svuotano bene la vescica, oppure altre patologie tipo il reflusso vescico ureterale, vale a dire quando durante la contrazione vescicale, per la forza della vescica e per una malformazione che esiste, la valvolina che allora l'uretere e la vescica comunicano tramite una valvolina. Questa valvolina ha un'azione di tipo antireflusso, quindi non permette all'urina che si trova in vescica di ritornare verso il rene quando la vescica si contrae per essere svuotata. In alcuni casi questa valvolina non funziona bene e quindi dell'urina che è presente in vescica durante la stessa contrazione può ritornare verso l'alto e quindi ritornare verso il rene. Oppure abbiamo già visto prima la presenza di catetere vescicale, la presenza di catetere ureterali, altre malformazioni, ma soprattutto adesso possiamo vedere la presenza di altre patologie che interferiscono con i meccanismi di difesa dell'ospite, vale a dire ogni paziente è in grado di difendersi nei confronti delle infezioni, però ci sono delle patologie che non permettono una difesa ottimale.
Cioè il paziente può difendersi in quanto il suo sistema immunitario interviene, questo che intende?
Esattamente, ci sono dei casi in cui il paziente non ha questi meccanismi di difesa allo stato ottimale e quindi queste situazioni favoriscono infezioni a livello sistemico, quindi a livello di tutto l'organismo, ma anche in particolar modo a livello dell'apparato urinario.
Ho capito.
E queste patologie sono soprattutto il diabete, una malattia che sta prendendo un notevole sviluppo negli ultimi anni, l'immunodeficienza acquisita, tipo l'AIDS, oppure proprio un deficit del sistema immunitario per altre problematiche, l'insufficienza renale, vale a dire sono tutte patologie che aumentano il rischio di infezione.
Dottoressa, glielo anticipo, c'è già arrivato un SMS sul numero telefonico che evidentemente qualcuno si era già appuntato, per comunque nelle precedenti trasmissioni lo voglio ripetere, il numero di telefono dove poter comunicare è il 391 1724686. Potete mandarci anche un SMS che peraltro è appena arrivato in studio. Nel caso potete anche scriverci una mail a cedian@cedian.it o scrivere sulla nostra pagina Facebook Cedian Centro Diagnostico. Le accenno soltanto la cosa, non credo sia ancora il momento di parlarne, ma mi chiedono renella e infezioni ricorrenti. C'è un paziente che parla di renella e infezioni ricorrenti, chiede cosa fare. Non so se è il momento di parlare un attimino più avanti, comunque sta a lei.
Allora, in genere la renella non è un favorente le infezioni delle vie urinarie. Diciamo che la renella, quando viene eliminata, può dare dei disturbi simili a quello dell'infezione delle vie urinarie, per cui il paziente elimina questa sabbiolina, ma i disturbi sono simili a quelli della cistite e può avere la sensazione di avere una cistite perché va ad urinare spesso, perché magari vede delle tracce di sangue nelle urine, perché ha l'urgenza ad andare a urinare, però in genere la renella non è favorente all'infezione delle vie urinarie, mentre può favorire l'infezione delle vie urinarie un calcolo. Certo, se uno ha un calcolino che viene eliminato, che ostruisce le vie urinarie e quindi non permette all'urina di uscire, e se in più esistono delle condizioni favorenti, come abbiamo visto prima, tipo l'immunodeficienza, il diabete e altre patologie, certo, può sfociare in un'infezione delle vie urinarie anche importante.
Ho capito.
Alcune volte abbiamo visto pazienti con calcoli ostruenti che sono andati incontro anche a una setticemia.
Ecco, questo paziente però chiedeva anche, con renella e infezioni ricorrenti, cosa bisogna fare? Era la parte finale della domanda che ci hanno posto via SMS.
Bere tanta acqua.
Bere tanta acqua e sì. Basta.
Beh, ovviamente il paziente, prima di dire bere tanta acqua, deve assolutamente eseguire degli esami.
Certo.
Che possono essere di primo livello e di secondo livello, quindi accertarsi che ci sia o non ci sia l'infezione, perché alcune volte i pazienti possono avere la renella, ma avere anche l'infezione che non dipende dalla renella, quindi prima cosa gli esami.
Sì. Ha detto bere molta acqua, questa poi la conseguenza, appunto la determinazione dell'urologo dopo aver valutato gli esami. Sentivo parlare di acqua per pulire i reni, acqua, non bere l'acqua di rubinetto, ma c'è un'acqua particolare? Deve avere delle caratteristiche particolari quest'acqua oppure va bene qualunque tipo di acqua?
Allora, quello che noi consigliamo soprattutto è bere, o perlomeno quello che consiglio io è bere. Poi, indubbiamente, nei casi di renella o comunque di calcolosi, consigliamo di bere un'acqua con un basso residuo fisso, vale a dire un'acqua che non ha una grossa concentrazione di sali minerali, perché ovviamente è più diuretica e non previene la formazione anche di calcoli e quindi anche la renella.
Sì.
Però, secondo me, quello che conta è bere. Poi possono essere delle tisane, possono essere del tè, può essere della camomilla, può essere qualsiasi cosa, l'importante è bere.
Creare flusso continuo nel rene. Dottoressa, abbia pazienza, devo interrompere la trasmissione per dare la linea alla sede centrale di Radio Barbagia. Vi ricordiamo che noi trasmettiamo dagli uffici del CEDIAN Centro Diagnostico, dove abbiamo allestito uno piccolo studio radiofonico di collegamento con la sede centrale di Radio Barbagia. A voi la linea per la pubblicità, tra poco.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci ancora in onda, sempre Giovanni Marinosci con la dottoressa Marilena Casu, che voglio ancora ricordare, per quanto abbia il nome sardo, da sempre e direi anche da fin da piccina, se lei mi ha raccontato, fin da bambina, ha abitato in Brianza, ha fatto gli studi in Brianza, si è specializzata lì, è laureata specializzata e ha lavorato presso l'ospedale di Monza per alcuni decenni e attualmente lavora presso l'ospedale di Desio, sempre in Brianza. Per chi non lo sapesse, tra Desio e Monza, tra ospedale e ospedale ci sono sì e no 5-6 chilometri in linea d'aria. La dottoressa, come vi ho già detto, ci ha fatto questa cortesia, essendo presente in Sardegna questi giorni, di partecipare alla trasmissione. E spero, cara dottoressa, che questo sia la prima apertura attraverso noi e con Radio Barbagia a collegamenti in diretta anche tra i maggiori ospedali della Lombardia. Vi posso anticipare che ci stiamo già anche lavorando. Sappiamo benissimo che in Sardegna ci sono dei grandi specialisti, ma sappiamo altrettanto bene che forse anche per ragioni di finanziamenti, di disponibilità finanziaria, in Lombardia ci sono delle specializzazioni che riescono in alcuni casi ad andare anche oltre quello pelle della nostra carissima regione. Ecco, è con questi specialisti che noi stiamo iniziando ad aprirci per trasmettere in diretta su problematiche specifiche. Dottoressa, è arrivato un altro SMS, glielo accennerò dopo, sì. Perché a me interessava un attimino sapere prima come insorgono queste sì. infezioni.
Va bene. Allora, per quanto riguarda l'insorgenza, possiamo distinguerle in insorgenza acuta e insorgenza cronica, nel senso che acutamente, improvvisamente, arriva un'infezione delle vie urinarie. I croniche sono infezioni che invece si possono ripresentare con più frequenza.
Come, scusi, ma qui non stiamo in questo momento parlando di paziente cateterizzato, ospedalizzato,
paziente,
altro. Il
paziente
che oggi è sano e domani
esattamente,
ha
può avere un
problema. Ma la genesi di questa infezione, cioè,
è batterica.
Batterica, quindi non.
Allora, sostanzialmente batterica, poi sicuramente in questa sede non avremo modo di parlarne, perché esistono comunque anche delle, qui stiamo parlando delle infezioni, poi vedremo con le cistiti che esistono anche delle forme di tipo abatterico e altre a eziologia sconosciuta, ma queste sono un altro grande capitolo dell'urologia.
Va bene.
Poi per quanto riguarda l'infrequenza, l'infezione delle vie urinarie può essere isolata. Una persona può avere un solo episodio durante la propria vita, oppure può avere un episodio a distanza di 6 mesi dal precedente. In questo caso si chiama isolata. Altre volte abbiamo le infezioni ricorrenti, che sono quelle che più spesso portano la donna o comunque il soggetto malato a contattare il medico di base piuttosto che in un secondo momento lo specialista. Le definiamo recidive, recidivano quando a breve termine dal trattamento antibiotico o comunque dal precedente episodio di infezione delle vie urinarie
si ripresenta
e in genere sostenuta dallo stesso patogeno,
cioè dallo stesso batterio.
Esattamente.
Sì.
La reinfezione quando insorge un nuovo episodio a distanza di più tempo, ma sostenuto da un altro microrganismo,
cioè,
quindi un batterio diverso dal precedente.
Okay.
Questa è una reinfezione.
È una reinfezione, sì.
Sì. Abbiamo già detto che prevalentemente colpisce il sesso femminile nel rapporto di 4-1 e il picco di incidenza di questa patologia si manifesta soprattutto fra i 16 e i 35 anni. In genere circa il 10% delle donne sviluppa almeno un'infezione l'anno e il 50-60% di tutte le donne almeno una volta nella propria vita hanno avuto un'infezione delle vie urinarie.
Ecco, questa infezione,
sì.
Ora l'impressione che io ho sentendola sì. parlare è che siano infezioni batteriche, quindi dovute a, esagero con l'espressione, a una pulizia non sufficiente?
Le cause possono essere le più diverse, non è soltanto una questione igienica, ma le cause possono essere più diverse e abbiamo modo di vederle.
Sì.
Invece per quanto riguarda, questo per quanto riguarda il sesso femminile, per quanto riguarda invece il sesso maschile, diciamo che la maggior parte di soggetti di sesso maschile che infeziona, che contrae un'infezione, che sviluppa un'infezione delle vie urinarie, avviene soprattutto per alterazioni funzionali o anatomiche del loro apparato urinario, quindi si manifesta più avanti nell'età. Soprattutto in caso di ipertrofia prostatica, stenosi dell'uretra, sono le più frequenti.
Quindi pazienti con già età un po' più avanzata.
Esattamente, insomma. Oppure comunque sì, anche pazienti giovani ma che hanno un'alterazione dell'apparato urinario. La stenosi dell'uretra può colpire sia il soggetto anziano che il soggetto giovane e quindi anche in questo caso si possono sviluppare infezioni delle vie urinarie quando non si riesce a svuotare completamente la vescica.
La stenosi dell'uretra sarebbe in sostanza un restringimento.
Un restringimento del canalino che trasporta l'urina dalla vescica all'esterno.
Ho capito. Va bene, senta, qui si parla di infezioni, siccome c'è la possibilità, come per tante malattie, dall'influenza in poi, che sì. queste si possano trasmettere, mi viene spontaneo chiedere Ma l'infezione urinaria è trasmissibile?
Allora, l'infezione delle vie urinarie non è contagiosa perché è un'infezione di tipo batterico, a meno che non vogliamo parlare delle infezioni sessualmente trasmesse, ma queste riguardano un altro capitolo. Però esistono delle vie di trasmissione. Le vie di trasmissione sono principalmente la via canalicolare, vale a dire i batteri che causano infezione delle vie urinarie giungono in vescica attraverso l'uretra, che ricordiamo di nuovo è quel canalino che mette in comunicazione la vescica con l'esterno.
Sì.
Quindi è una via di comunicazione fra l'interno e l'esterno. I batteri salgono per via ascendente, quindi dall'esterno attraversano l'uretra e arrivano in vescica. Nella donna si insediano più frequentemente soprattutto in vescica, mentre nell'uomo si insediano soprattutto per questioni anatomiche più facilmente all'interno della prostata. Poi questi batteri dalla vescica possono risalire lungo gli ureteri e quindi poter andare anche a colpire il rene.
Quindi un batterio che parte dall'esterno, sia per la donna che per l'uomo, risale i condotti urinari e addirittura può arrivare a infettare il rene.
Esattamente.
Ma corrono parecchio questi batteri, mi sembra.
Esattamente.
Complimenti.
Esattamente.
Va bene.
E in genere quelli che arrivano, che, i batteri che colonizzano l'uretra, che colonizzano la vescica, sono batteri che si trovano nella zona perianale, e quindi soprattutto batteri di origine intestinale.
Ecco, quindi torniamo al discorso dell'igiene in questo caso, ma solo in questo caso, giusto?
Sì, diciamo anche che ovviamente per questioni anatomiche la donna è più facilmente colpita, ma proprio perché l'uretra, rispetto all'uretra maschile, è decisamente più breve. L'uretra di una donna è lunga circa 3 centimetri, quello dell'uomo può arrivare anche a una quindicina di centimetri, quindi questi batteri hanno più strada da fare, o meglio, nella donna hanno meno strada da fare e arrivano più facilmente in vescica.
Ho capito.
Altra via di trasmissione è la via ematogena, vale a dire ci possono essere dei foci infiammatori localizzati in altra sede che non è la sede renale, quindi ci possono essere delle infiammazioni che possiamo trovare a carico del polmone, dell'osso, delle valvole cardiache, che attraverso il sangue in questo caso vanno a colpire il rene.
Quindi partono in questo caso dall'alto, dal rene, per poi...
Sì, no, partono in questo caso da altri organi che possono essere polmone, osso, eccetera, e arrivano al rene. E al rene si fermano perché poi a quel punto si formano soprattutto degli ascessi, più che altro si formano degli ascessi renali.
Ho capito.
E in genere i pazienti più facilmente colpiti in questo caso ovviamente sono i pazienti immunodepressi, quindi già diabetici oppure anche dopo manovre chirurgiche. Altra via di trasmissione è la via linfatica e per contiguità. In questo caso una causa favorente è la stipsi, nel senso che le feci che stazionano a livello dell'ampolla rettale, perché il paziente è stitico, allora l'ampolla rettale è molto vicina alla vescica, è molto vicina nell'uomo alla prostata, per cui esistono questi vasi linfatici che contengono linfa, che fanno un pochino da binario, mettiamola così, tra la vescica e l'ampolla rettale, per cui dei batteri che si trovano all'interno dell'ampolla rettale camminano attraverso questi piccoli canalicoli e possono arrivare in vescica.
Ho capito. Dunque, intanto voglio ricordare ancora agli ascoltatori che se volete porre delle domande, potete chiamare al 391-1724-686 o mandando anche un SMS. Vi risponderà il nostro responsabile della redazione, Salvatore Pintori, che vi porrà, scriverà il quesito e ce lo girerà. Dottoressa, ci sono dei fattori che favoriscono le infezioni?
Sì, abbiamo già visto che tra i fattori più facilmente favorenti l'insorgenza delle vie urinarie non complicate, abbiamo età e sesso, quindi soprattutto nelle donne giovani e sessualmente attive, la sola pratica sessuale risulta essere la causa a volte del 75-90% dell'infezione.
Quindi un partner già di per sé infetto?
No, no, assolutamente no. L'attività sessuale stessa può favorire le infezioni. Questo non vuol dire che non...
Che non si debba praticare.
Certo. Poi soprattutto nella donna, questo per quanto riguarda la donna in età fertile sessualmente attiva. Invece per quanto riguarda la donna in menopausa, possiamo dire che la diminuzione degli estrogeni nella donna in menopausa comporta un'alterazione dei tessuti. Ricordiamo che la vagina e la vescica sono praticamente molto vicine, quindi la diminuzione degli estrogeni crea un'alterazione di questi tessuti, compreso anche quella parte di tessuto vescicale che ha in stretta vicinanza con la vagina, e queste zone possono essere più facilmente attaccate dai batteri perché perdono la loro elasticità, perdono la loro componente, diventano delle zone meno elastiche, quindi in quella zona i batteri si possono insediare più facilmente.
Ho capito. Mi viene da chiederle se il nostro organismo comunque è in grado di fronteggiare questa insorgenza, perché insomma alla fine dei conti lei mi ha detto ad esempio l'atto sessuale può provocare facilmente, o perlomeno è forse anche delle maggiori cause di infezione, ma immagino che non tutti quelli che praticano, voglio dire, si ammalano, quindi l'organismo ha di per sé
un organismo sano ha degli ottimi meccanismi di difesa, e quindi un meccanismo di difesa è l'acidità dell'urina. I batteri in un ambiente poco acido proliferano e si attaccano più facilmente alle pareti vescicali, quindi l'acidità dell'urina è una causa. Poi comunque sia
una causa di difesa.
Di difesa, esattamente, sì. Dell'organismo. Poi a livello la parete vescicale produce anche delle sostanze che si chiamano mucopolisaccaridi, che sostanzialmente il nome è un nome importante, ma sono sostanze che derivano dal glucosio, che aderiscono alla parete vescicale e che non permettono l'adesione dei batteri. Una normale flora vaginale, l'uomo invece ha delle secrezioni prostatiche che hanno un'attività antibatterica, quindi un organismo sano ha la possibilità di difendersi contro i batteri, perché comunque noi da batteri siamo circondati e non è che per questo ci ammaliamo continuamente.
Sì. Allora, vabbè, questa è stata molto ben spiegata. Una delle domande che le vorrei porre è se ci sono degli agenti patogeni, cioè degli agenti che patogeni più frequenti, cioè
certo.
Se in sostanza ci sono delle cause, dei meccanismi più frequenti.
Allora, diciamo che gli agenti patogeni, vale a dire il batterio che più frequentemente entra in causa, è l'Escherichia coli. Ultimamente stanno più che nascendo, si stanno modificando altri batteri, e soprattutto la Klebsiella, il Proteus e lo Pseudomonas cambiano, è come dire che, giusto per dirla in termini semplici, cambiano continuamente il loro abito, e quindi gli antibiotici che noi possiamo anche somministrare possono non essere più adeguati per trattare questi tipi di batteri. Comunque da soli Escherichia coli, Klebsiella, Proteus e Pseudomonas sono circa il 95% dei batteri responsabili di infezioni dalle vie urinarie.
Immagino che anche lei faccia parte di quel folto gruppo di medici che dice gli antibiotici prendeteli, ma veramente quando è strettamente necessario, perché l'organismo ha le sue autodifese e il batterio, come lei dice, cambia vestito perché impara a difendersi dagli antibiotici.
Esattamente, è quello che sta succedendo. E tra l'altro possiamo anche dire che ci sono sempre meno antibiotici nuovi, ma più batteri nuovi.
Quindi tra un po' i batteri vincono 1-0 contro di noi, insomma, stanno già vincendo. Infatti, se ricordo bene, da qualche parte leggevo che si sta cercando un super antibiotico, ma sono tutte quelle cose che faranno parte della ricerca futura. Oggi la situazione è questa, cioè meno antibiotici si prendono.
Sì, diciamo che c'è stato un abuso dell'antibiotico.
C'è stato un abuso dell'antibiotico, ho capito. Dottoressa, ancora, la domanda che le volevo porre è come lei fa eseguire, lei e i suoi colleghi, come fate ad eseguire una diagnosi? Si presenta un paziente che ha delle problematiche, come funziona?
Allora,
partiamo da zero, io sono il paziente che arriva da lei e le dico, guardi, io ho un problema.
Allora, prima cosa, l'attenta anamnesi, nel senso che considerare l'età del paziente, il sesso, se è donna, se ha avuto gravidanze, quante gravidanze ha avuto, come sono state queste gravidanze, come sono stati i parti, se è in menopausa, da quanto tempo è in menopausa, se ha indubbiamente delle patologie correlate, quindi informarsi se è ipertesa cardiopatica, se assume farmaci, se ha un diabete, se ha un'immunodeficienza, qualsiasi tipo di patologia, quali sono le sue abitudini di vita, quindi anche abitudini alimentari, se fuma, come funziona l'intestino, perché abbiamo visto che un intestino stitico è comunque un favorente all'infezione delle vie urinarie, o comunque un intestino irregolare è un favorente all'infezione delle vie urinarie. Se è una donna di una certa età, come urinava in età giovanile, nel senso che spesso le donne per un uomo è più facile fermarsi e far pipì in qualsiasi posto si trovi. Le donne hanno nella loro cultura, molte donne hanno avuto nella loro cultura questo un pochino, questa inibizione, per cui non vanno nel bagno dell'ufficio, non vanno se si trovano in qualsiasi posto, piuttosto trattengono piuttosto che urinare. E quindi anche questo alla lunga può aver creato una vescica di grande capacità, con una difficoltà poi allo svuotamento, che è un favorente. Certo. Ci sono donne che sono in grado di trattenere la minzione anche per 8, 9, 10 ore.
Addirittura.
E poi ovviamente dopo l'attenta anamnesi esistono degli esami. Gli esami li definiamo in esami di primo livello e esami di secondo livello. Prima cosa ovviamente l'esame di un urine completo, che è un esame chimico-fisico e del sedimento, quindi di queste urine consideriamo il colore, la densità, già la densità mi dice quanto il paziente beve, quanto non beve, ovviamente, il pH, la presenza di nitriti. I nitriti sono delle sostanze che vengono prodotte dall'attività batterica, per cui già il fatto che nelle urine ci siano questi nitriti sono sintomi di un'infezione delle vie urinarie in corso. E poi l'analisi del sedimento, nel senso che ci possono essere cristalli, eritrociti, leucociti, che abbiamo visto sono una forma di difesa, che quindi intervengono per difenderci. Se ci sono batteri, un buon esame delle urine mi dà anche la presenza dei batteri all'interno delle urine.
Quell'esame si chiama la mi aiuti?
E poi ovviamente l'urinocultura.
L'urinocultura. Dottoressa, le chiedo scusa, ma interrompiamo per un altro treno pubblicitario, riprendiamo tra poco, peraltro sono arrivati altre due richieste. Linea alla sede centrale, alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro. Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda su Radio Barbagia, sempre Giovanni Marinosci che vi parla e la dottoressa Casu, che è un medico urologo specialista in urologia, che quindi sta trattando, come vi abbiamo detto, l'argomento le infezioni delle vie urinarie. Dunque, dottoressa, l'ho interrotta su una cosa importante, vale a dire sulla come si esegue una diagnosi. Le ha elencato una serie di programmi, di esami, e ci siamo interrotti sulla urinocultura. Posso chiederle di completare, dopodiché però dovremmo passare a due domande che ci hanno posto gli ascoltatori. Prego.
Sì. L'urinocultura è quell'esame che ci permette di identificare il germe responsabile dell'infezione e stabilire la sensibilità a diverse categorie di antibiotici. Allora, per quanto riguarda l'urinocultura, è importante la modalità di esecuzione, vale a dire si utilizzano le urine del mattino, le prime urine del mattino, ma il secondo getto, in quanto il primo serve per lavare l'uretra. Poi è importante il laboratorio al quale ci si affida, nel senso che alcuni laboratori utilizzano all'interno della loro provetta una sostanza che è batteriostatica e che quindi blocca la crescita dei batteri. Altri laboratori non utilizzano questa sostanza batteriostatica, per cui è importantissimo che dal momento della raccolta al momento dell'esecuzione dell'esame non passi troppo tempo, per cui il paziente non deve raccogliere l'urina alle 4 del mattino, anche se è la prima, e poi portare il contenitore in laboratorio alle 9 alle 10, perché nel frattempo
i batteri crescono
all'interno dell'urina, che è comunque un terreno di coltura favorevole, e l'esame verrebbe fuori un esame alterato, per cui se io ho anche una carica batterica molto bassa, lasciando l'urina in questo contenitore con la possibilità ai batteri di crescere, rischio di avere un esame che mi sovrastima il numero dei batteri che in realtà io ho.
Questa è una indicazione molto importante, perché in effetti credo sia una cosa che succede anche abbastanza spesso questo.
Esattamente.
Quindi bisogna stare molto attenti: quando prelevate l'urina andate subito in ospedale, non fatelo alle 4 del mattino, perché
certo,
i laboratori a quell'ora sono chiusi. Dottoressa, posso passare alle due domande che ci hanno posto gli ascoltatori?
Sì.
La prima è, vedo qui l'appunto, trattamento calcolosi ostruente e alimentazione corretta per evitare i calcoli. Qui c'è sempre qualcuno che ha questo problema di calcoli e vuole sapere qualcosa da lei.
Sì, allora... Il trattamento della calcolosi ostruente, il primo procedimento è l'asportazione del calcolo, che può essere fatta per via endoscopica, oppure se il centro a cui fa riferimento lo possiede, anche la litotrissia extracorporea.
Quindi endoscopica vale
endoscopica,
a dire entrate dall'esterno.
Dall'esterno si arriva sul calcolo, il calcolo viene bombardato o con degli ultrasuoni o con una sonda laser e quindi frantumato ed eliminato. Però bisogna ricordare che a volte questi calcoli ostruenti possono favorire delle infezioni, e allora solitamente quando un calcolo ostruente dà un'infezione delle vie urinarie, che si può anche trasferire al rene, è importante intervenire con urgenza. Si interviene con urgenza con il posizionamento di un cateterino che mette in comunicazione il rene con la vescica. Ovviamente se io ho un'infezione in corso non tratto il calcolo al momento, perché il rischio di buttare batteri in giro e quindi di far sviluppare una setticemia è piuttosto elevato. Quindi in quel momento faccio un trattamento di minima, che è quello di posizionare un catetere che mette in comunicazione il rene con l'uretere, tratto il paziente con un'adeguata terapia antibiotica e in un secondo momento con la procedura endoscopica bombardo il calcolo.
Ok, oppure si può bombardare dall'esterno, se non sbaglio con lo strumento che si chiama litotritora?
Sì, però in genere i calcoli ureterali più difficilmente si riescono a trattare con litotritore, perché non c'è una finestra ecografica adeguata per poterlo trattare.
Cioè, vale a dire, non riuscite a vedere, a puntare bene il lito tritore sul calcolo, è questo,
sì,
che vuol dire.
E poi bisogna vedere anche la dimensione del calcolo. In, certo, genere questi calcoli ostruenti spesso e volentieri sono dei calcoli anche molto piccoli, che comunque occludono il lume ureterale perché magari è infiammato e non permette il passaggio di un calcolo piccolo.
Certo.
Però in genere se contestualmente c'è un'infezione, il trattamento è un trattamento d'urgenza.
Ho capito, e nel caso di trattamento d'urgenza si può arrivare quindi all'intervento chirurgico per l'asportazione?
In un secondo momento. Primo momento io intervengo mettendo il rene a riposo, nel senso che drenando, sì, chiamiamolo così, mettendo questo cateterino che comunica rene e vescica, in modo che l'urina infetta,
sì,
venga trasportata in vescica e quindi all'esterno.
E antibiotici,
per evitare che il rene venga colpito da ascessi o che i batteri vadano in circolo. All'inizio avevo detto che un altro organo colpito nell'infezione delle vie urinarie può essere il sangue, proprio per questo motivo.
Sì. Senta, questo paziente concludeva, questo ascoltatore, chiedo scusa, concludeva la domanda con se l'alimentazione corretta può aiutare a evitare calcoli.
Allora, i calcoli non sono tutti dello stesso tipo. Ci possono essere dei calcoli di acido urico e dei calcoli di ossalato di calcio. Ovviamente vanno eliminati quei cibi che possono favorire i calcoli di acido urico nel caso di calcolosi di acido urico, quindi soprattutto la carne rossa, oppure nel caso di calcoli di ossalato di calcio, tutti quei cibi che sono ricchi di ossalato di calcio e quindi soprattutto i formaggi. Io non credo, se una persona è predisposta alla formazione di calcoli, che possa eliminare completamente questo suo destino.
Sì.
La cosa importante, come ho detto all'inizio, è bere molto e un'acqua a basso residuo.
Sì. La seconda domanda, il secondo ascoltatore ci ha posto dei quesiti circa la cistite, immagino, sì, sia una donna, perché qui non mi hanno neanche scritto il nome, ma comunque immagino sia, cos'è la cistite, sta chiedendo.
Sì. La cistite è un'infiammazione della vescica, che può essere di tipo batterico, ed è l'argomento che stiamo trattando oggi, ma possiamo avere alcune volte delle cistiti abatteriche e delle cistiti ad eziologia incerte. Queste sono un altro importante capitolo dell'urologia. La batterica è sostenuta da germi patogeni, soprattutto le Escherichia coli, e abbiamo visto che può essere sia di tipo cronico che di tipo acuto, e è soprattutto caratteristica del sesso femminile. Le cause favorenti di questa cistiti sono soprattutto le abitudini comportamentali, l'assunzione di pochi liquidi, le menzioni poco frequenti, come avevo già accennato prima, per cui spesso le donne trattengono per lungo tempo l'urina per inibizioni, la scarsa igiene, l'attività sessuale, l'esposizione anche a condizioni favorenti come l'immunodepressione locale, nel senso che esporsi al freddo determina una vasocostrizione a livello vescicale e quindi con un conseguente raffreddamento della vescica e una riduzione dell'immunità locale. Poi classica nella donna è la cistite invece da luna di miele, che
da luna questa non l'ho mai sentita, ma vorrei che me la spiegasse cortesemente. Cos'è la cistite?
La cistite da luna di miele, una volta era frequente la cistite da luna di miele perché comunque dà attività sessuale intensa.
Ho capito. Contenetevi, signori che vi state per sposare. Allora andiamo avanti, sempre sulla cistite. Quali sono i disturbi allora a questo punto?
Sì,
Viene a me fare la domanda perché,
certo,
è interessante questo argomento. I disturbi quali sono?
Allora, la sintomatologia della cistite è soprattutto una sintomatologia di tipo irritativo, vale a dire ha un aumento della frequenza menzionale, per cui la persona ha la necessità di andare ad urinare spesso e alcune volte eliminando anche poche gocce di urina, perché comunque la vescica non ha fatto in tempo a riempirsi. La menzione è dolorosa, si ha dolore mentre si urina, si ha bruciore, si ha urgenza, si deve assolutamente correre in bagno, altrimenti si ha il rischio di perdere urina, anche se in realtà vediamo che le vesciche sono vuote. E una sensazione di fastidio sopra il pube. Le urine inoltre possono essere maleodoranti, infatti le pazienti spesso raccontano di percepire un odore, tipo un odore di tipo ammoniacale, quasi lo stesso odore dell'ammoniaca. Quando compare febbre bisogna preoccuparsi, perché la febbre ci dà il sospetto di un interessamento dell'alta via urinaria, quindi che la cistite si possa anche essere spostata verso i reni, e quindi possiamo avere una pielonefrite.
Senta, lei come fa la diagnosi di cistite?
Beh, la diagnosi di cistite si fa soprattutto con l'esame delle urine e l'urinocultura. In caso di infezioni complicate, però, bisogna procedere con esami di secondo livello, che sono, soprattutto quando compare emorragia, con l'ecografia, la cistoscopia e la TAC, perché non dimentichiamo che...
TAC con mezzo di contrasto, immagino.
Assolutamente, assolutamente. Sì. Alcune volte però gli ascessi renali si possono vedere anche con la TAC senza contrasto.
Senza contrasto, ho capito.
Comunque... prevalentemente con un attacco con contrasto, perché ci permette di vedere se eventualmente ci sono malformazioni a carico dell'apparato urinario. Sono importanti gli esami di secondo livello, soprattutto quando abbiamo ematuria, vale a dire la presenza di sangue nelle urine, perché spesso i disturbi tipo la cistite possono essere sintomi di altre malattie, che non è l'infezione delle vie urinarie, ma tumori vescicali si possono presentare con gli stessi disturbi di una cistite, oppure, come ha chiesto il primo ascoltatore, sì. La renella può dare, o comunque i calcoli molto piccoli in via di espulsione possono dare dei disturbi tipo cistite.
Ho capito. Senta, e qual è la terapia in caso di cistite?
Beh, la terapia è antibiotica, quantomeno all'inizio, e ovviamente la terapia antibiotica andrebbe data sulla scorta di un'urinocultura, però ovviamente il paziente non può aspettare che l'urinocultura sia pronta la settimana dopo per iniziare la terapia
antibiotica. Ci vuole una settimana per l'urino, sì. Quindi il medico in coscienza quantomeno anticipa.
Quindi si anticipa l'antibiotico. Quello che io consiglio sempre è, se l'infezione delle vie urinarie non capita di sabato e di domenica, chiedo alla mia paziente di pazientare un attimino, di consegnare l'urina e poi iniziare subito dopo a prendere un antibiotico, che è un antibiotico su base empirica, nel senso che solitamente vengono prescritti i chinolonici, tipo la ciprofloxacina, la norfloxacina o la levofloxacina, anche se stanno ritornando in uso antibiotici di vecchia generazione, tipo la nitrofurantoina o il vecchio Bactrim,
allora,
proprio per il motivo di resistenza.
Mi permetta la battuta, quindi i signori batteri continuano a cambiare vestito, hanno finito l'armadio e stanno rimettendo il primo
vestito.
E li freghiamo, scusate l'espressione, cerchiamo
di volgare, fregarli,
con i vecchi antibiotici,
con
questa
vecchi mi piace,
antibiotici. Alla faccia loro, via. Senta dottoressa, abbiamo ancora soltanto 2 minuti sì. circa prima della chiusura. Velocemente, cos'è la pielonefrite? Mi dia una presentazione.
La pielonefrite, sostanzialmente ne abbiamo già accennato, è quando l'infezione delle vie urinarie colpisce la pelvi,
sì.
e il rene.
E il rene. Ma la pielonefrite a questo punto può arrivare anche ad un danneggiamento del rene piuttosto importante?
Sì, assolutamente sì, con degli ascessi renali.
Fino agli estremi, questo mi è dato a sapere anche arrivare addirittura anche a un trapianto di reni, se questo ci vuole tempo.
Ci vuole tempo. No, quello che mi preme dire è che quello che conta è trattare l'infezione delle vie urinarie, ma se una persona per motivi cioè per motivi suoi è predisposta ad avere infezione delle vie urinarie, comunque l'infezione le avrà. Quello che noi possiamo cercare di fare è comunque ridurre questi eventi, e questo lo possiamo fare, possiamo cercare di farlo con della prevenzione, sì. che riguarda sicuramente le abitudini alimentari, riguarda l'apporto idrico, riguarda Quindi si tratta di bere abbondantemente acqua, che può essere acqua ma può essere qualsiasi tipo di liquido. Possiamo, l'importante è urinare frequentemente per fare in modo che la vescica non trattenga troppa urina e quindi i batteri non aderiscano più facilmente. Possiamo aiutarci con delle sostanze, con dei prodotti nuovi che non sono proprio antibiotici, ma che fanno in modo che il batterio, quando si è instaurata l'infezione, non si attacchi alle pareti vescicali, e questo lo troviamo in sostanze tipo il demannosio, oppure il classico mirtillo di cui si parla tanto, che hanno lo scopo di non permettere al batterio di aderire alla parete vescicale.
Sì.
Oppure sostanze che acidificano l'urina, perché abbiamo visto che il batterio sta bene,
non sopravvive
in un ambiente alcalino, quindi poco acido.
Grazie dottoressa, lei è stata molto chiara e voglio ringraziarla anche per la sua presenza qui, occasionale, perché lei abita in Brianza, come già dicevo, ha lavorato all'ospedale di Monza per alcuni decenni e poi lavora attualmente all'ospedale di Desio, sempre in Brianza. Spero di averla ancora ospite alla prima occasione in cui tornerà nella sua natia Sardegna. Dunque, la dottoressa Casu, medico urologo, è stata qui presente.
Io ringrazio il CEDIAN per questa opportunità, ma soprattutto riguardo gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Credo che sulle infezioni delle vie urinarie ci sia ancora tanto da dire, perché con la vita moderna l'organismo è sempre meno difeso e quindi siamo sempre più soggetti.
Grazie ancora dottoressa, la reinviterò appena possibile a trattare e approfondire ulteriori argomenti. Da Giovanni Marinosci, in diretta dalla CEDIAN con Radio Barbagia, vi saluto e vi lascio al radiogiornale di Radio Barbagia. Buona giornata.
Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.